Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Martedì 21 di marzo, le 12, 8 minuti per chi sta ascoltando la diretta. Buongiorno al giustiziere Geri Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi è argomento leggero, mi pare di capire.
Sì, da un po' di giorni che siamo leggeri. Evidentemente sarà la primavera.
L'amore, tutte quelle robe, insomma.
I decaloghi, le ragazze dell'est.
Che ha fatto Tancredi.
No, ragazze dell'est non è che ogni giorno devo fare qualcosa.
Io a Roma poi.
Torno a casa, dormo, appunto. Non faccio altro e poi mi sveglio per il giustiziere.
Ecco, ma tu con le ragazze dell'est come sei messo?
Cioè, la tua agenda? Ne conosco qualcuna, però insomma no, da qua addirittura a fidanzarmi o a sposarmi con una ragazza dell'est.
Però volendo, i ganci con la musica italiana ci sarebbero, c'è Baglioni, c'è Battisti.
C'è la Fiera dell'Est.
La Fiera dell'Est.
La Luce dell'Est, sì,
insomma. Esatto. Ma io vorrei farvi una domanda, è vero che sono le ragazze dell'est, sono sempre sexy, niente tute né pigiamoni?
Ma non lo so, insomma,
sta a vedere.
Sono domande che hanno fatto a questo,
allora,
in questo
io
programma
devo dirti la verità, sabato, conosco in questo momento a memoria, mi viene solo una ragazza dell'est che è bruttina, oggettivamente è bruttina, spero non mi ascolti, però non è proprio bellissima, ecco,
attenzione,
quindi...
perché ci chiudono il programma.
Vabbè,
anche qui,
non siamo alla RAI, non siamo pagati da servizio pubblico, quindi
ma è vero che sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo?
Ma quello pure Ilary Blasi, dico, non c'è bisogno di andare all'est.
Ecco, questa era alcuna
radice orientale, lei.
Aspetta, la domanda più bella era,
okay.
Sono disposte a far comandare il loro uomo,
maschio peloso.
Così, biforcuto.
Ma direttamente questa fuori
roba
dalla caverna.
Secondo me, non è vera questa roba.
Babbo, insomma, la lista, diciamo, dei perché gli uomini preferiscono le donne dell'est è costata, come sappiamo, il posto a Paola Perego, che è stata defenestrata da questa rubrica che io non conoscevo prima di oggi.
Ma credo fosse la prima puntata, è possibile.
Parliamone sabato.
Quindi, tanto per cambiare, un'italiana che perde un posto di lavoro per un'extracomunitaria.
Esatto.
Vedete voi, vi rendete conto?
Sempre lì siamo.
E com'è che Salvini non ha fatto?
Ma non lo so. Vabbè, in questo caso si dovrebbe muovere la Meloni più che Salvini, perché è più una tematica da lei.
Allora, in pratica cos'è accaduto? È accaduto che in questa trasmissione di sabato scorso, si intitola con grande fantasia Parliamone sabato, che in pratica è una sorta di costola di un'altra, diciamo, grande appuntamento con la cultura italiana, che è La Vita in Diretta.
Vabbè, dai.
È andata in onda appunto questa puntata dedicata alla presunta superiorità delle donne dell'est e ai motivi per cui gli uomini del mondo, non gli italiani, perché fra l'altro l'esempio era Melania Trump, diciamo da Melania Trump a scendere. E per cui appunto da Donald Trump e diversi altri uomini di cultura appunto preferiscono le donne dell'est. Da lì è successo un casino. Allora, questa cosa va discussa come al solito, diciamo, dicendo le cose fuori dai denti, senza, come diciamo spesso, e ci scusino le mamme all'ascolto, senza toccarsela con la pinzetta. Perché dobbiamo fare un jingle su toccarci con la pinzetta.
Plin, e parte qualcuno dice senza toccarla con la pinzetta. Esatto. Così, perché poi finisce sempre aperto lui.
In pratica i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di chiudere questa trasmissione perché è, diciamo, lontana
alla mission
del servizio pubblico e alla linea editoriale che Dall'Orto ha dato. Ora, è chiaro che
non è così scandaloso come argomento.
No,
diciamo.
Assolutamente.
C'è da ridere, da scherzare e basta.
Su questo vorrei anche capire cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Perché in realtà è una stupidata, è un tema molto frivolo e stupido. Però, insomma, da qui a chiudere il programma, mi pare, insomma, abbiamo visto cose ben peggiori.
Sì.
E non per fare il ben altrista. In realtà, io credo che il vero problema di questa trasmissione è che è una trasmissione fatta male. Quindi io stamattina, ci pensavo, il problema non è il tema, ma chi affronta il tema nello specifico. Okay. Cioè, chi erano? Con Paola Perogo c'erano, per discutere di questa cosa, c'erano l'ex Miss Italia Manila Nazzaro, che non
forse una delle poche che non ha fatto mai niente, praticamente.
Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che è il peggiore direttore di Novella 2000. Io ottimo. Novella 2000 lo conosco per questioni professionali, cioè il peggiore di tutti i tempi.
Bene,
perché Novella 2000 ha avuto direttori che l'hanno, diciamo,
messa in una certa carreggiata.
Sì,
di un
cioè
certo tipo.
Candida Morvillo è stata, che è una mia amica, è stata una che è riuscita a far diventare Novella 2000 nel momento berlusconiano un giornale che entrava anche, diciamo, a gamba tesa nella politica di allora, dell'era certo. berlusconiana. La politica dell'era
era
berlusconiana
fatta questo, ecco.
Era fatta anche di gossip. Ricordate
Oggettine, tutte quelle robe là.
Esatto, ricordate che l'house organ di Berlusconi era chi? Cioè quello attraverso il quale, cioè adesso,
si facevano veicolare i gossip per come voleva lui,
no attraverso il quale si davano indicazioni politiche.
Esatto.
È come adesso il blog di Beppe Grillo, cioè
sì.
Un tempo era, cioè, c'era l'Unità che dettava la linea del partito,
oggi Monchi
è così, c'era il Secolo d'Italia che dava, c'era il Popolo per la DC, ricordate, c'era la voce repubblicana. Io purtroppo diciamo,
ne ricordi qualcuno in più?
Sì, c'è un motivo.
Beh, lui già a 10 anni sfogliava questi giornali.
Sì, esattamente. Sì. Anziché il Postal Market usavo esatto. questi. E c'era appunto il direttore di Novella 2000, questo tale Roberto Alessi. Poi c'era addirittura Marta Flavi e Mattatore era Fabio Testi. Ora,
Marta Flavi?
Sì.
L'hanno riesumata da
esattamente.
Dove? Da dove?
Quindi il problema è appunto come si affronta il tema. Da alcuni anni, secondo me, è invalsa in TV l'abitudine di affidare la conduzione dei programmi a, diciamo, non a professionisti, non necessariamente giornalisti, voglio dire,
okay.
Ma proprio a dei dilettanti. Questo è una cosa molto, molto importante, perché in questo vale il principio del web secondo il quale uno è uguale a uno. Allora, ricordate, questo è un fenomeno che noi, diciamo, chi si occupa di comunicazione studia in questo momento. Il fenomeno da combattere è questo, diciamo, questa visione webbistica della realtà, dove uno vale uno. In realtà così non è.
No.
Perché il tipico esempio che si fa è quello che ha fatto l'altro giorno, se non ricordo male, un giornalista sul Corriere.
Non è determinante,
sì.
Il nome, dai.
Dove in pratica lui parlava dei vaccini.
Okay.
Come sapete, il vaccino del morbillo è cresciuto.
Il morbillo
è
un'incidenza maggiore
a dismisura. Perché?
E tra l'altro è cresciuto, scusa, nella fascia tra i 15 e i 45 anni, che
esatto.
È più grave rispetto a quella della...
Perché? Perché l'effetto diretto è questa campagna di disinformazione sul vaccino, che creerebbe chissà quale problema.
Conseguenze?
Non c'è nessun tipo di reazione. Cosa accade? Il web ha veicolato questa informazione nella seguente maniera. C'è stato un virologo, raccontava questo giornalista di cui non ricordo il nome, che ha detto sul suo account Facebook, guardate che il vaccino contro il morbillo non dà nessun problema, anzi è una cosa che noi dobbiamo cercare di diffondere per questo motivo. Il virologo che ha scritto questa cosa è uno dei virologi più importanti del mondo. Uno vale uno. È bastato
l'ultimo dei virologi al mondo.
No, è bastato l'ultimo dei nerd al mondo, che ha, diciamo, un numero di followers magari superiore, o un numero di amici, come si dice, superiore,
sì.
A seppellire la tesi, il verbo del virologo. Perché? Perché non ci sono, non c'erano un milione di virologi che contrattaccavano un milione di cazzate, e quindi l'uno vale uno in questo momento è una vera emergenza. In realtà, come noi sappiamo nella vita di tutti i giorni, non funziona assolutamente così, perché chi ha una specializzazione, chi ha titolo per parlare, chi ha la semplice carica rappresentativa. Immaginate un amministratore pubblico che deve poter svolgere il suo lavoro in veste rappresentativa, cioè decide lui in rappresentanza di tutti. È un po' il famoso concetto di grillismo, cioè governare insieme ai cittadini è un complicatissimo esercizio di democrazia, perché l'amministratore deve comunque prendere delle decisioni che magari ai cittadini non piacciono.
O meglio, non piacciono a tutti.
Non possono piacere a tutti, perché materialmente non si va da nessuna parte. Esempio tipico, decidere le tasse.
Chiaro.
Cioè, nessun cittadino...
Anche chi ti ha votato non vorrebbe mai pagare le tasse.
Non vorrebbe
però
mai...
deve decidere.
Solo un vecchio politico un po' stupido disse una volta: pagare le tasse è bello.
È bello, sì.
Quindi ecco, il vero problema è che poi accadono cose come i 6 motivi per scegliere le donne dell'Est, che espongono la RAI a una figuraccia colossale.
Che poi, attenzione, è vero, perché c'è un mercato, esistono degli intermediatori che trovano modelle russe disposte a sposare uomini ricchi in Europa. Dico, esiste il mercato,
sì, sì,
quindi
ma
non
io
è che hanno detto una sciocchezza.
Io mi conosco assolutamente, ma il casino, è una cosa stamattina che scrivevo su Facebook, sulla Perigo e sulla Fiera dell'Est, che è la maniera con cui ho presentato questa puntata, riguarda, diciamo, l'argomento delle cazzate. Il problema non sono le cazzate, ma come se ne discute e soprattutto chi ne discute, perché ricordiamoci che le cazzate sono una cosa seria.
Assolutamente.
Cioè, fare cazzate è una cosa seria, perché ci sono cazzate e cazzate, ovviamente. Certo, a proposito di cazzate, sono tentato di dare un'occhiata a un sondaggio sulle intenzioni di voto del Corriere che ha fatto stamattina.
Lo
facciamo dopo la pausa.
Perché i sondaggi per ora, guarda che sono caldi, ce ne sono un paio che girano divertentissimi.
E montano uno dopo l'altro, poi periodo di campagna elettorale, uno dopo l'altro.
Ma chi le fa queste domande? Ne parliamo tra un po' qui. Al giustiziere con Geri Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts.
Chainsmokers con i Coldplay, la voce di Chris Martin qui a Radio Time. Something Just Like This, ancora il giustiziere con Jerry Palazzotto. E allora, Jerry?
Eravamo sul tema delle cazzate.
Esatto, esatto. Ci rimaniamo, usciamo fuori? No, ci restiamo. Mi sa che ci restiamo.
Sì, perché comunque io in qualche modo attorno a questa vicenda della Perego ho costruito un mio percorso logico.
Una fiera, la fiera dell'Est.
Bravissimo, una fiera dell'Est. A proposito di cazzate, diciamo, oggi bisogna dare un'occhiata al sondaggio sulle intenzioni di voto che ha pubblicato il Corriere della Sera.
Perché è un sondaggio non attendibile oppure è attendibile?
No, perché è un sondaggio che spiega come dietro le cazzate del PD ci sia adesso un sostanziale avanzamento del Movimento 5 Stelle. Cioè, siccome in natura nulla si crea e nulla si distrugge, certo, come si dice, basta che, diciamo, nell'equilibrio politico nazionale, mondiale, internazionale, rionale, condominiale,
si
smuova qualcosa, che ovviamente tutto il resto ne risente. Cosa è accaduto? È accaduto che proprio dopo la scissione interna del PD per la nascita del Movimento Democratico e Progressista, un movimento che, diciamo, nel migliore dei casi raccoglierà i voti di quattro
200 amici,
di quattro amici di condominio, oppure o di una fiera dell'unità, di queste
non arriverà neanche allo sbarramento, ecco.
La crescita del Movimento 5 Stelle ha consolidato praticamente il proprio primato. Perché nel dettaglio noi abbiamo un'astensione che si mantiene comunque elevata, siamo intorno al 33%, quasi 34%. Il Movimento 5 Stelle arriva al suo dato più alto, che è 32,3%, cioè aumenta di un punto e quattro, di un punto e mezzo rispetto al mese precedente. Tutto ciò nonostante i casini che ci sono stati a Genova, e questo dimostra appunto che la base degli elettori del Movimento 5 Stelle è una base
che ha uno zoccolo duro,
esatto,
sì,
che ha uno zoccolo duro, che è insensibile anche ai venti della cronaca. Mentre il PD scende al 26,8, quindi abbiamo il Movimento 5 Stelle 32,3, il PD 26,8, e perde oltre 3 punti percentuali.
Quindi prima praticamente erano testa a testa, c'era cioè forse il Movimento 5 Stelle che era un pelino superiore.
Sì, era il 31, il PD era il 30, 29, una cosa del genere. Sì, una cosa del genere. Quindi praticamente seguono poi la Lega e Forza Italia, che sono appaiate, perché sono quasi identiche.
A un 12%.
Sì, 12,8 e 12,7, e poi Fratelli d'Italia, eccetera, eccetera, Sinistra Italiana, Nuovo Centrodestra e altre varianti. Questo cosa ci dice? Ci dice evidentemente che, diciamo, è un concetto che abbiamo ribadito più volte nel corso dei mesi, cioè il PD, quando si mette l'impegno, riesce a fare i disastri più incalcolabili. Cioè, avevano una base. Si vuole partire o no dal famoso 40% di Renzi,
sì,
che è discutibile, perché quello non erano delle elezioni politiche, ma era un referendum. Comunque, si vuole partire da lì. Di fatto, nel sondaggio sulle intenzioni di voto, registra proprio nell'immediato, subito dopo la scissione interna, registra una perdita di un aumento, la perdita di 1,4 punti, con un aumento, diciamo,
vertiginoso
sì, del Movimento 5 Stelle. Quindi capite come, diciamo, le stupidaggini, ecco, cominciamo a usare un termine un po' più
soft,
più radiofonico, le stupidaggini si pagano, perché è chiaro che non c'è nessun tipo di strategia vincente in questa scissione del PD, a parte l'onanismo di quattro vertici che decidono che probabilmente, se fanno il Movimento Democratico e Progressista, riescono a piazzare qualche politico in più. Non riusciranno mai a piazzare qualcosa in più, perché è chiaro che, avendo loro un bacino che è tot, mettiamo il 30%, il 31%, sì, o chissà quanto, Renzi diceva, parlava del 40%, ma comunque, insomma, avendo questo bacino, se tu dividi materialmente...
Non diventa 40-40.
Assolutamente, cioè prenderai un 15 e leverai da quel bacino di 30.
Tra l'altro, non eri tu che avevi scritto PD uguale perdere dividendosi?
Era proprio, esatto.
Era questa qui.
Ti assumo come
la filosofia è questa.
Ti assumo come biografo.
Ok.
A questo, però, io volevo tornare un attimo...
Sì. Sulla Perego.
Sì, sulla Fiera dell'Est, perché abbiamo fatto questa grande parentesi, perché cazzate, ragazzi, cioè le cazzate ispirano parentesi,
potremmo fare un'unica rubrica proprio.
Esatto. E allora io, tanto per essere chiaro, e per dire la famosa cosa, non ce la tocchiamo con la pinzetta, allora, il fascino,
poi facciamo il jingle su questa cosa qua della pinzetta,
il fascino delle donne dell'est secondo me può essere discusso realmente, cioè non è il tema che è sbagliato, cioè faccio esempio, cioè, se ne può discutere attraverso la cinematografia, il biondismo, gli uomini preferiscono le bionde di tutte le latitudini,
va, no? Facciamo, a qualcuno così piace caldo,
l'analisi dei flussi migratori, ragazzi, cioè, la storia dei muri che cadono, che risorgono, cioè, è incredibile come si riesca a, diciamo, a fallire un obiettivo che è a un metro puntandolo con un cannone, perché questo ha fatto la Perego. Certo, la Perego non è neanche una dilettante della televisione, evidentemente hanno degli autori scarsi,
appunto, perché lì il problema sono gli autori. Certo, la Perego ha la cartelletta, certo, insomma, questa è la, certo, trasmissione, vai,
devono prendere questi autori e buttarli via, perché evidentemente saranno lì piazzati per motivi che noi non capiamo, perché non ci vuole niente a fare una cosa del genere. Noi qui
probabilmente avremmo organizzato un prodotto nettamente migliore.
Ti lancio la sfida, facciamo questa cosa qui con la donna, appunto, con la Fiera dell'Est, però curata da noi.
Esattamente.
A questo però punto... dobbiamo portare gli esempi pratici in studio. Cioè, certo, le donne bionde,
cioè, esatto, dell'est anche rosse con gli occhi verdi.
Ma io ti ho fatto mia moglie, infatti, io in pochi secondi mi sono preso due appunti, ti ho detto parliamone attraverso la cinematografia, okay, parliamone attraverso l'analisi dei flussi migratori,
ma anche
attraverso
la storia. Bravissima. Cioè, i nazisti sceglievano le svedesi, sì, perché più si accostavano al modello teutonico e per quello le volevano far procreare, cioè da sempre comunque l'uomo tende a cercare delle categorie di donne.
Certamente.
Non è una cosa anormale.
L'altra cosa che veramente mi dà una frustrazione incredibile è che tutto questo casino, mm-hmm, è stato montato per la famosa indignazione del mondo dei social.
Sì.
E allora, il mondo dei social costituisce, come noi sappiamo, ed è prova provata, il massimo dell'ipocrisia, perché è un mondo virtuale pieno di liste. Sì. Cioè, 5 modi di fare questo, 7 consigli per farlo impazzire lasciandolo seduto, 10 comandamenti.
Questo, questo è bellissimo.
Comandamenti. Ma dove l'hai trovata?
Questa del farlo impazzire lasciandolo seduto.
10 comandamenti più uno, un 10 più uno, tipo supermercato del sesso tantrico.
Hai capito?
Beh, così è.
Cioè, sì, lo so, certo, così.
Cioè, ci si indigna per una lista nemmeno tanto originale che va sulla TV generalista. Ma ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, il luogo nel quale, diciamo, l'immondizia si produce provoca indignazione per un luogo nel quale viene lasciato, diciamo, un sacchetto incustodito, perché questo è il paragone. Voi direte, certo, è chiaro, la TV generalista è una TV sulla quale si paga un canone,
sì,
si,
obbligatorio,
e questo è l'unico ragionamento che in qualche modo può,
sì, ma nemmeno, perché trovare, siamo sempre lì, chi amministra è come se avesse un mandato, non deve sempre chiedere a tutti quelli che pagano il canone va bene questo, va bene questo, altrimenti,
esattamente,
no,
bravissimo,
però dovrebbe valorizzare, attenzione,
quello
dovrebbe,
sì,
valorizzare, però
poi possiamo cominciare a parlare di altro, perché
tipo
della TV del pomeriggio, perché il vero problema non è Paola Perego, il vero problema è stata Barbara D'Urso, da me chiamata le ginocchia del potere. Perché, perché Barbara D'Urso è una che fa su una rete privata, fa delle operazioni molto discutibili.
Sì.
Io, se andate sul mio blog, digitate Barbara D'Urso, troverete una dozzina di esempi, dalla famosa intervista inginocchiata davanti a Berlusconi, perché l'House Organ era chi, ma diciamo la portavoce era Barbara D'Urso. Noi abbiamo avuto 20 anni un presidente del Consiglio che, diciamo, operava
che su era queste... Barbara D'Urso.
Sì, no, operava su questi termini. Il vero problema, cioè il secondo vero problema, uh-huh, è che comunque soprattutto nel pomeriggio ci sono trasmissioni orribili. Cioè, sì. Su questo bisogna discutere con Dell'Orto, non su come si chiama questa trasmissione, Parliamone Sabato, che ha già, cioè, già una trasmissione che ha un titolo così, io non la metterei mai in onda.
Parliamone Sabato. Un'indagine di mercato, cioè, ma il pubblico del pomeriggio da chi è composto?
Ecco,
perché sono lì, soprattutto anziani, penso.
Lì c'è tutta una storia molto molto bella che ti potrebbe raccontare Totò Rizzo, che ha sì, perché Totò Rizzo, che è stato un grande critico televisivo, okay, ha fatto una interessantissima analisi quando nacque Non è la RAI, e lì nacque questo fenomeno dei ragazzini che tornavano a scuola e si sedevano davanti alla televisione, facendo ballare queste ragazzine davanti alla televisione si intercettava un problema proprio ormonale di questi ragazzini, claro. E da lì nacque un fenomeno di, come dire, osservazione anche dei sentimenti del pomeriggio. Perché? Perché prima, nei nostri tempi o comunque molti anni fa, i programmi del pomeriggio erano altri, c'era A come Avventura, c'erano i telefilm, c'erano Happy Days, persino nelle tv private, a Palermo c'era Io Vedo CTS, che era un programma artigianalmente innovativo.
Cioè, Io Vedo CTS col, veramente
col grande Ferruccio Barbera, con Marcello Mordino. Cioè, il problema è che nel... proprio la situazione di oggi delle televisioni private, che comunque costituivano un minimo, una minima uscita di sicurezza a questo buio ossessivo, sì, del pomeriggio Rai, è che non c'è più programmazione, non si fa più programmazione. Le piccole televisioni private mettono le pentole il pomeriggio,
esatto, sì,
le cose, i le cose dimagranti, il massimo che mettono a quest'ora siamo noi,
giusto. Però se vai, già... se vai sulle nazionali alternative da al TV, a tutti i gruppi Mediaset, vedi comunque le repliche di quelli grassi che dimagriscono, vedi quelle cose di gente che acquista le case da 10 metri quadri, vedi tutte quelle cose.
I film con i cavalli, film tedeschi con i cavalli, quelli non mancano mai.
Perché?
Sono sempre nel pomeriggio della Rai. Se tu metti, per esempio, Rai
film 2, tedeschi con i cavalli,
con cavalli, no, c'è sempre una proprietà. Sì,
io mi ricordo Furia a cavallo,
no,
di West.
No, ma ce ne sono tanti altri con queste praterie immense.
Cantava Mal dei Primitives.
Come no? No, io mi ricordo invece dei tedeschi che hanno quelle serie del cuore, con le storie improbabili delle campagne desolate,
e mi riferisco proprio a quelle.
Ma chi, Derrick?
No, è una serie, poi se chiamo mia moglie te lo dico, è proprio una collana di telefilm.
Ma tuttora
sì, fanno, certo, adesso sì.
Attenzione,
certo. Jerry Palazzotto ha scoperto un mondo.
Mamma storie mia, d'amore, certo, struggenti nelle campagne tedesche, come no? Con le pellicole che hanno sparatissimi colori.
Ma sono in chiaro, non sono porno, cioè sono in chiaro.
Sono in chiaro, sono in chiaro.
Va bene.
Tipo cuori roventi, queste robe qua.
Va bene, io direi che il finale lo facciamo sulle buone uscite.
Le buone uscite, nel senso denaroso.
Sì, c'è una bellissima... Bellissima.
Bellissima, per chi incassa, bellissima.
Esatto, ci sono delle belle sorprese.
Va bene, allora, sempre qui al giustiziere con Jerry Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Ai. Forzi! Di qua! Go! Sì, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Di qua! Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu
pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñes a mi boca tus lugares favoritos,
favorito, favorito.
Pasito a pasito, suave.
Luis Fonsi con Daddy Yankee, Despacito, che tra l'altro io mi confondo sempre con questa canzone qui, con il mismo sol, con qualche
altro. Il mismo sol è più bello.
A tradimento.
Siamo più o meno siamo lì.
Il mismo sol è più bello.
C'era una proposta che faceva Jerry Palazzotto fuori onda, ma non la riveliamo, poi magari qualche giorno.
Sì, abbiamo avuto un'idea geniale.
Facciamo un decalogo di questi brani qui.
Sì, e così.
Vabbè, basta, però non diciamo altro.
No, così definitivamente diciamo saremo cacciati fuori da questa radio e da, soprattutto dal responsabile della programmazione musicale.
Esatto, esatto.
Ma perché dai, infatti si può giocare con la latinoamericana.
Ma sì, ma sì, ma sì, sono dei bei brani, insomma, tutti molto vari, divertenti.
Adoro la latinoamericana come un moscerino in un occhio.
È bello, al suo perché
a 80 all'ora
ha dei fetish particolari, Jerry Palazzotto.
Sì.
Quindi,
e allora finiamo con questa bellissima top 10 italiana sulle buone uscite.
Ok.
E parliamo di manager pubblici. E cosa era accaduto? Era accaduto che ci eravamo dati dopo il 2008, l'anno della crisi in cui abbiamo scoperto siamo tutti più vulnerabili, ancora i ristoranti non erano pieni al massimo,
ci sarebbero arrivati
quando insomma c'è stata questa grande crisi mondiale che ovviamente ha avuto riflessi anche nella nostra penisola, e c'è stato diciamo ci si è riuniti, si è cominciato a pensare quali potessero essere dei rimedi, ovviamente tutti i rimedi messi in campo poi alla fine hanno diciamo dato poco o nulla, perché
la montagna ha partorito i topolini,
sì, anche sul fronte diciamo fiscale, insomma erano altri
il rientro
tempi.
Dei denari dall'estero,
sì,
tutta
niente,
roba
tutto niente. E una delle cose più esilaranti fu quella che riguardava il codice di autodisciplina delle società quotate in borsa.
Okay.
Cioè dice, va bene, sono comunque delle società private, eccetera, eccetera. Però in ogni caso i soldi delle buone uscite comunque sempre allo Stato passano alla fine. In realtà finì come finì, perché è stata pubblicata oggi la classifica delle diciamo maggiori, mi si è spento l'iPad, non chissà come potremmo fare
la classifica.
Sì, siamo
se
senza
mi dai
classifica.
Un link te la prendo io,
no aspettiamo che si riaccenda qui. Niente, vabbè, la classifica delle principali buone uscite record. Ecco, attendiamo che l'iPad si accenda. Nel frattempo vi dico appunto che in ogni caso stiamo parlando di buone uscite da decine di milioni. Cose obiettivamente che sono, diciamo, che non stanno né in cielo né in terra, perché in realtà dovete tener conto che molte di queste cifre sono state date per, che so, 10 anni di lavoro, 5 anni di lavoro, 12 anni di lavoro, cioè non per 30 anni, 40 anni di lavoro. Il mio padre è definitivamente morto.
Vediamo se la becco io da qui.
Ce la faremo comunque a dare
corriere,
e poi in realtà
sì,
mi viene in mente che sì, per un lavoratore medio la buona uscita equivale normalmente ad una mensilità per ogni anno che si è lavorato.
Sì, vabbè.
Mediamente per un lavoratore così.
Poi ci sono tutti dobbiamo sbloccare la SIM. E qual è il codice della SIM? Questo, tutto in diretta.
Allora io qua leggo, però la fonte non credo sia la stessa, è qui Finanza la mia fonte.
No, è questa.
Da Rumiti ad Andrea Guerra, ti
ci stiamo arrivando, ecco, okay, carica, eccoli qua. E vabbè, ragazzi, purtroppo accade anche questo. Eccoli qua. Quindi, al primo posto di questa classifica c'è con
105,3 milioni
Cesare Romiti.
E vai.
Tenete conto che comunque diciamo
però 24 anni di lavoro, attenzione, mica un giorno, 24 anni di lavoro.
Sì, signore.
E la cifra comprende il patto di non concorrenza.
Io a questo punto devo svelare quello che sta accadendo.
Che sta accadendo? Sì,
per pop-up e Jerry Palazzotto, un capitolo a parte.
Mi si è aperto.
Mi si è aperto qualche donnina dell'est.
No, ma che
me.
Donnina dell'est? Mi si sono aperti 150 milioni di pop-up. Cioè mi hanno fatto, credo che ho dato il tasto sbagliato, ho comprato una Mercedes.
È un gomblodo, è un gomblodo.
Cioè, in un attimo, 105 milioni Romiti e ha 24 anni di lavoro, bene o male, diciamo.
Dai, dai, ci siamo, ce li è meritati.
Tra l'altro, questa cifra comprende il cosiddetto patto di non concorrenza, cioè lui deve rimanere lì posteggiato e non rompere le scatole a nessuno. Il secondo è Alessandro Profumo, che oggi è stato designato alla guida di Leonardo, che ha avuto soltanto 40 milioni e mezzo per 12 anni di attività.
All'Unicredit.
Un'ingiustizia.
Ha fatto lui due, però ne ha donati due
in beneficenza. È una brava persona.
Al terzo posto ci sta Matteo Arpe, che oggi è al vertice di Sator e Banca Profilo, che lasciò Capitalia con 37 milioni e mezzo di liquidazione per 7 anni di attività. Ragazzi, cioè per 7 anni 37 milioni, eh? Alla fine, ad esempio, c'è Luca Corderò Montezemolo, che come sapete è uscito dalla Ferrari e si è beccato 27 milioni per 13 anni di lavoro. Anche lui c'ha il patto di
non è dato sapere quanto prenderà dall'Italia, penso poco, però, perché non è che ha fatto molto.
Ma in generale, cioè, poi c'è Paolo Cantarella, Fiat, con 20 milioni per 25 anni. Questo, anzi, alla fine ha lavorato. Roberto Colaninno Olivetti, con 17 milioni per 15 anni. Cesare Geronzi.
No, questa è bella, dai.
Con certezza, 16,7 milioni per un solo anno di lavoro. Quindi Geronzi della Generali ha preso una buona uscita da 16 milioni, quasi 17 milioni per un solo anno di lavoro.
Hai capito?
Cioè, una media.
Ma io sarei rimasto un altro anno comunque.
Una media di un milione e
al
mezzo al mese.
Al mese.
Sì, più o meno. Ci siamo
e quindi pensa quanto prendeva di stipendio.
Dovrebbe esserci anche Tancredi Bua, 4 euro per 8 anni di lavoro.
Poi
meno,
Giovanni Bazzoli, Banca Intesa, che è all'ottavo posto con 15 milioni per 25, per 25
un
anni e ha donato 5 milioni in beneficenza.
Quindi alla fine.
Poi questo Carlo Purinegri con 14 milioni per 20 anni e ultimo poveretto è Andrea Guerra di Luxottica con 11 milioni e mezzo per 10 anni di attività.
Ma c'è da dire che questa classifica, consentimi, è falsata dal fatto che nessuno ha voluto mandare in pensione Galliani del Milan, che più volte ha chiesto la buona uscita per andar via. Ma si è parlato di quasi 100 milioni di euro di buonuscita.
E quindi non conviene più.
Tant'è che Berlusconi, mi risulta, abbia trattato dicendogli che lo avrebbe in qualche maniera coinvolto nella politica, non potendogli dare i 100 milioni.
Certo.
Cioè, questo poveretto, ecco. Questo poveretto è costretto a lavorare perché non gli possono pagare la buonuscita.
Sbagliato. Che è Italia ingiusta.
Devo dire che però il confronto con l'America un po' ci consola, ecco. Si fa per dire, perché negli Stati Uniti la top 5 delle liquidazioni dei manager dal 2007 vede in testa tale Rex Tillerson,
vabbè, però,
della ExxonMobil,
Exxon
che ha percepito 180 milioni di dollari
per
quello che ha fatto.
Non c'è.
Se avesse lavorato 180 però, milioni di anni,
parliamo
diciamo,
dell'Exxon, cioè, però,
magari
sì.
Un po'.
E attenzione, al secondo posto c'è Jerry Cohn del Gary, no, Jerry è un altro.
Ecco, appunto.
Gary Cohn della Goldman Sachs
di
con
Goldman
123
Sachs.
Milioni. Al terzo Jamie Dimon della JP Morgan con 28 milioni.
Che è poco per la JP Morgan.
Certamente. Sì, anche tenendo conto alla fine che fanno cioè la Goldman Sachs e questi.
Esatto.
E poi c'è Clarissa Meyer di Yahoo con 23 milioni e alla fine c'è Elaine Chao della Wells Fargo con 5 milioni di dollari, che la chiamano poveraccia.
Certo. Perché anche lì non ci sono notizie, perché quelli di Google che sono stati pagati all'inizio con le azioni non riescono ad andare in buonuscita perché non c'è modo di pagarli.
Io questa storia delle buonuscite mi fa impazzire. Sarà che io confesso di essermi mangiato il mio TFR già avevi un TFR? Certo, io poi mi sono rimesso dall'azienda in cui lavoravo, e quel TFR l'ho divorato per vivere, per sistemare la casa.
No, io il mio ogni tanto lo guardo, però non è che cresce molto.
Io a questo punto mi sono dato una direzione. Per me è vietato invecchiare, perché non posso invecchiare più, perché non ho nulla, quindi devo comunque lavorare, tenermi giovane.
Nobilitarti in questo
senso. E poi qui, soprattutto a Radio Time, con i soldi che girano, ragazzi.
Lascia stare che qua ci si campa.
Invece, l'avete sentita la notizione del giorno di ieri? E con questa chiudiamo: la buona uscita di David Rockefeller, 101 anni. Una buona uscita che, insomma, non è proprio.
È uscito proprio lui.
Sì, lui è proprio uscito. Se n'è andato. Ciao, David. Ciao, David.
Buona uscita dalla porta secondaria.
Era stato a Palermo da poco.
Sì. Io l'avevo pure incontrato. Avevamo fatto un contratto milionario. Vabbè, 4 euro. Vabbè, lasciamo perdere. Allora,
salutiamo.
Per oggi è tutto da Massimo Pisciotta.
Tancredi Bua.
Geri Palazzotto.
Ovviamente per Luigi Monforte alla parte tecnica, che non hai salutato all'inizio.
No, io non l'ho salutato, però insomma lui sa che lo penso sempre, no?
La replica sarà questa sera, come sempre, dalle 21 alle 22 per quel che riguarda il giustiziere, domani dalle 5 alle 6 del mattino, e invece poi mercoledì, cioè domani, in diretta dalle 12 alle 13, il giustiziere.
Adesso vi lasciamo a Time for Life con Simona Farana e Alessia Anselmo, che già sono da quella parte, sgambettano un po', girano, sono pronte a entrare qui, sempre su Radio Time.
Top City
Radio.
Sgambetta.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.